Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, benvenuti al 50° episodio di Onde Corte, il podcast del giornale online L'Osservatore. Al microfono vi salutano
Amedeo Gasparini
e Cleto Pescia. In questo episodio Amedeo ci parlerà dapprima della dissidenza nella Cecoslovacchia comunista, partendo dalla figura di Gustav Husák, leader giunto al potere dopo la primavera di Praga. Il periodo del suo governo è oggi noto sotto il nome di normalizzazione. Visiteremo poi il MIR, il Musée International de la Réforme, a Ginevra. Buon ascolto!
Per parlare della dissidenza in Cecoslovacchia bisogna partire da una figura, da Gustav Husák, la quinta essenza del grigiore burocratico comunista nel paese, esperto della macchina totalitaria che serviva naturalmente in maniera molto zelante. Era un coltissimo agente brezhneviano che portò il paese verso la stagnazione culturale ed economica. Un paradosso, ma fu davvero così. Aveva sostituito il riformista Alexander Dubček nel 1968-69 e sotto di lui la Cecoslovacchia divenne, oltre Cortina, il paese più immobile anche a livello culturale tra quelli del Patto di Varsavia, un paese morto, se vogliamo, che non aveva i fermenti civici, se vogliamo, che provocavano mal di pancia a Berlino a Erich Honecker, e non aveva certamente degli esperimenti di mercato come l'Ungheria di János Kádár, e che non aveva un sindacato cattolico con cui un certo Wojciech Jaruzelski doveva scendere a patti. Husák era a capo di un paese culturalmente morto, aveva studiato all'Università Comenio di Bratislava e divenne presto un membro del Partito Comunista locale. Sotto di lui la Gestapo cecoslovacca, oppure se vogliamo il KGB cecoslovacco, che si chiamava STB, la Stasi anche, no? Ha segnato la trasformazione culturale e politica del paese. E gli ha dato una organizzazione del tutto cupa. All'interno del Partito Comunista Cecoslovacco, Husák avrebbe poi condotto delle purghe che si sarebbero poi diramate in tutta la società. Se pensiamo al dissidente Václav Havel, nel 1975 gli scrisse una lettera, e iniziò la lettera con "caro dottore" e non "caro segretario generale". Implicitamente, se vogliamo, Havel negava la legittimità del ruolo di guida del Partito Comunista e anche proprio della legittimità stessa del Partito Comunista. Sarebbe morto nel novembre del 1991, quindi pochi anni dopo la fine del muro, ma certamente il suo grigiore burocratico ha avuto degli impatti notevolissimi sulla questione del movimento antitotalitario in Slovacchia, un paese, in Cecoslovacchia anzi, un paese completamente annichilito a livello culturale, economico, sociale e umano. Addirittura Havel in questa lettera che mandò a Husák disse che c'erano degli individui pronti a sacrificare l'onore pur di stare all'interno delle strutture del potere, un meccanismo, se vogliamo, anche abbastanza umano, e che emerge nei momenti, diciamo, di polizia politica o di difficoltà economiche. Havel aveva denunciato la corruzione della vita pubblica e anche della immensa sfiducia dei cittadini in seno alle istituzioni. La macchina della propaganda, comunque, non tanto comunista ma di tutti gli elementi e i movimenti totalitari, distruggeva la libertà di ogni tipo. L'individuo era completamente deresponsabilizzato. Infatti Havel parlò di un individuo che diventa una semplice rotella nel grande orologio architettato dai signori del tempo. Il totalitarismo, in questo senso, È un vero e proprio movimento contro la vita, dice Havel, perché alla fine quello che prevale all'interno del totalitarismo, che distrugge la cultura per creare una finta cultura, alla fine è un ordine senza vita. È vero, scrive Havel, qua cito, il paese è calmo, calmo come un obitorio o una tomba. Ecco, tuttavia nessun paese esiste nel vuoto, e un totalitarismo che ricade sulle strutture, ricade anche poi sulle persone che paradossalmente arrivano financo a giustificarlo, dimenticando qualsiasi passione e interesse per la libertà e per lo spirito civico. Il Musée International de la Réforme, abbreviato MIR, si trova a pochi metri dalla cattedrale dove predicava Giovanni Calvino, o Jean Calvin. Si trova nel cuore della città vecchia di Ginevra, è nato nel 2005 ed è stato fondato proprio a ridosso della grande cattedrale simbolo della città sulle mano, dove appunto si dice che appunto, dove Calvino anzi predicava. L'edificio che lo ospita è risalente al 1723, quindi ha 300 anni, e ospita un ricordo e tutta una serie di fatti, di memorie e di documenti attorno alla riforma protestante che a Ginevra appunto seguì i precetti del calvinismo. Calvino era arrivato a Ginevra nel 1536 e due mesi prima la città aveva, i ginevrini avevano adottato la riforma. Dalle origini della riforma fino ai giorni nostri è un po' il motto di questo museo, che è diviso in nove sale. La prima sala si chiama Réformation e ripercorre il contesto storico che portò alla riforma. Si parte dalle indulgenze, no, che servivano per salvare la propria anima e accorciare il tempo di trascorso in purgatorio, fino alle grandi scoperte del 1500 e del 1600. A Wittenberg, tale Martin Lutero, monaco agostiniano, nel 1517 avrebbe rivoluzionato l'Europa del tempo. Con Gutenberg fu grosso modo, con le sue invenzioni della stampa, il veicolo, il vettore con cui le idee luterane si sparsero, e Calvino fu anzitutto un ammiratore di Lutero inizialmente, e poi avrebbe poi fondato la sua categoria, se vogliamo. Come Lutero, anche Calvino si mostrò molto scettico nei confronti del culto dei santi, della Madonna, del ruolo del Papa. Era veramente un periodo molto fertile dal punto di vista delle riforme. Infatti Ulrich Zwingli a Zurigo, Martin Boucher a Strasburgo, Giovanni Ecolampadio a Basilea e Calvino a Ginevra, ma anche Guglielmo Farel sempre in Svizzera, diciamo furono degli sperimentatori di possibili, di nuovi precetti, ma anche capacità di vivere la fede. Calvino non era svizzero, era nato a Noyon, che è poco più a nord di Parigi, in Piccardia, per essere precisi, ma dovette poi, quando fu chiamato, che gli venne chiesto da Farel di trasferirsi a Ginevra, dovette abbandonare la città perché comunque aveva imposto a Ginevra una difficoltà di vita, aveva imposto dei codici etici quasi inaccettabili per i ginevrini. Poi però fu richiamato dopo che essere stato a Strasburgo. Era un autore molto prolifico Calvino, aveva amava scrivere, gli piaceva fare scrivere i suoi sermoni, trattati, saggi. In sostanza Calvino fu in grado di trasformare Ginevra nel laboratorio svizzero per la riforma. La stessa Ginevra sarebbe diventata una roccaforte del protestantesimo, che attirò rifugiati, studenti e seguaci della riforma, e che poi divennero anche pastori, se vogliamo, che scappavano magari anche dalla vicinissima Francia. La prima stanza del museo ospita tra l'altro una lettera vera, autentica, di Lutero del 1544, che si chiama An einen guten Freund, cioè un amico, lettera a un amico, e c'è anche un ritratto di Lucas Cranach il giovane, dunque delle litografie di Calvino e dello stesso Zwingli, dunque anche dei ritratti di Jan Hus e di Girolamo da Praga, e dunque naturalmente anche Erasmo da Rotterdam. La seconda sala del museo ci porta ad esplorare le guerre de religion, le guerre di religione si chiama, che insanguinarono grosso modo la Francia per 30 anni, editto di Nantes, eccetera, eccetera. Portarono dunque per mano di Enrico IV, a una tolleranza religiosa. La terza stanza si chiama Icon e riprende la questione delle già anticipate delle icone e della furia protestante nei confronti dell'iconoclastia. Sebbene alcuni, diciamo, riformatori radicali distruggevano le immagini dipinti e le sculture, né Lutero né Zwingli neanche Calvino avrebbero, come dire, cercarono addirittura di impedire queste campagne iconoclaste. Teodoro di Beza, che fu il successore di Calvino, avrebbe infatti addirittura fatto una raccolta di ritratti dei protestanti pubblicati nel 1580. La quarta stanza ci porta a Genève et Calvin, che è praticamente un luogo dove ci si può confrontare tra l'idea di Ginevra di Calvino e la città stessa. Si parla degli aspetti più intimi del riformatore francese, il fatto che era sposato e che sarebbe ritornato a Ginevra con una moglie, fece amicizia con Filippo Melantone, e vengono anche esposte alcune lettere di Calvino, tra cui al monaco Pierre Viret, e c'è anche in questa stanza un'illustrazione del grande pittore bernese Ferdinand Hodler, che si chiama Calvin et le professeur dans le corps du collège, che riprende, diciamo, l'immagine di un Calvino attorniato da tutti i dotti della legge di Dio. C'è una piccola, nell'angolo della stanza 4 c'è un piccolo calice di vetro a due manici, che si dice che appartenesse a Calvino, e questo è tutto quello che rimane della sua vita privata, o almeno fino ad ora sembra che sia l'unica cosa che rimanga della sua vita privata. La quinta stanza, En ce temps-là, diciamo che si occupa della visione grafico, storico e cronologica del protestantesimo dal 1517 al 1992. Si passa appunto dal già citato editto di Nantes fino al Trattato di Vestfalia, eccetera, ma anche ai legami con la Croce Rossa di Henri Dunant, e fino ai pastori protestanti Dietrich Bonhoeffer e Martin Luther King, dall'apartheid fino all'apartheid in Sudafrica, e il ruolo del protestantesimo là. Un'altra stanza si chiama Expansion e ripercorre l'espansione, quindi, del movimento protestante, che si è confrontato con il revivalismo, il liberalismo e tanti altri metodi di offerta politica. La stanza appunto sesta ospita tutta una serie di oggetti dipinti, incisioni, libri, c'è anche bandiere, il Vangelo in arabo e anche il papillon dell'alsaziano Albert Schweitzer, poi premio Nobel per la pace nel 1972. La stanza numero 7, che è chiamata la stanza delle 244 Bibbie, Vuole riprodurre un'analisi sul significato e l'importanza della Bibbia stessa. Le sacre scritture occupano una posizione importante e centrale nell'espansione del protestantesimo e il museo, il MIR, raccoglie 243 Bibbie in 243 lingue. L'ultima Bibbia è quella che è esposta agli osservatori, ai turisti, e si chiama la Zürcher Bibel, che è la Bibbia di Zurigo del 1536, che è la più antica Bibbia del protestantesimo, pubblicata nel 1531 dal tipografo, appunto, ecco, zurighese Christoph von Schauer. L'edizione appunto venne poi ampliata, c'è cioè addirittura un'edizione in dialetto tradotta da alcuni esegeti e teologi, tra cui Zwingli, e scendendo le scale dell'ultima parte del museo per arrivare alla stanza 8, si tratta a proposito delle figure importanti del protestantesimo. O che comunque di figure che erano protestanti, pensiamo a Vincent van Gogh, a Rembrandt, a Margaret Atwood, piuttosto che a Johann Sebastian Bach, ma anche Germanin de Stael, Paul Ricoeur, Soren Kierkegaard, Madeleine Barrault, e anche i sociologi Max Weber, Jacques Ellul, il naturalista Theodore Monod e anche il presidente degli Stati Uniti, Woodrow Wilson, per poi arrivare all'arcivescovo Desmond Tutu. In sostanza, alla fine di questo viaggio, il turista o l'osservatore ha un'idea di dove nasce il protestantesimo e di come questo, il protestantesimo diventa Calvini, quindi il calvinismo, e che di come poi questo sarebbe accorpato anche a un protestantesimo più generale e che avrebbe poi avuto un enorme successo all'estero. Tutto però parte, per quanto riguarda Calvino almeno, dalla città di Ginevra.
Siamo così giunti alla fine anche del 50° episodio. Come tutti gli altri episodi, anche questo può essere riascoltato sul sito podcast.osservatore.ch. Per commenti, suggerimenti e critiche potete scriverci all'indirizzo ondecorte@osservatore.ch. A risentirci al prossimo episodio.